grazie mille per la presentazione fin troppo eccelsa. Io mi chiamo Matteo Ceri, appunto, sono un ricercatore dell'Università di Bologna e ho colto con piacere l'invito di venire nelle Marche, è la mia prima volta in questa splendida regione, quindi sono anche un po' curioso di esplorarla, di andare in giro, grazie. E visto che dovevo venire qui a parlarvi di, abbiamo deciso di parlare di futuro, di darvi così un piccolo assaggio di quello che potrebbe essere un giorno, e ho pensato di fare un ciclo di conferenze che tocchi alcuni dei miei temi di ricerca, fra cui appunto viaggi spaziali, ibernazione umana, cose molto fantascientifiche, ingegneria genetica. Però ho pensato di partire con un argomento che è sempre stato molto dibattuto nella storia dell'uomo, perché questo ci darà, inizierà il nostro percorso nel cervello e sul cervello, e che cosa fa il cervello per noi e che cosa siamo noi rispetto al nostro cervello. Questo argomento si riassume brevemente in due parole che sono libero arbitrio, qualcosa che sicuramente avrete sentito nominare quando qualcuno compie un reato, fa una scelta sbagliata, qualcuno a volte gli dice, il giudice, ma lei ha il libero arbitrio, quindi è in grado di decidere cosa fare, cosa non fare. Bene, vediamo che cosa dice la scienza sul libero arbitrio. Il libero arbitrio è un dibattito che va avanti da quasi 2000 anni, forse anzi di più, perché già Aristotele ne dibatteva. E possiamo riassumere questa espressione, che lo anticipo già adesso, agli occhi della scienza e della filosofia contemporanea non ha significato come espressione, però possiamo riassumerla per capirci in quella capacità che l'uomo ha di decidere fra più opzioni, fra più scelte, qualora se ne presenti l'occasione. Quindi questo è più o meno quello che intendiamo. Quando io dico, questa sera mi mangio il pesce o mi mangio gli spaghetti? Faccio una scelta e noi riteniamo che quella scelta sia nostra e che tutto sommato l'insieme di tutte le scelte che noi facciamo nel corso della nostra vita sia quello che ci definisca come uomo, come persona. Io sono quello che ha fatto queste scelte, questa scelta l'ho fatta io. Fino adesso, quindi, diciamo fino agli anni Ottanta, questo tema è stato puro appannaggio dei filosofi. Le neuroscienze non avevano gli strumenti, o perlomeno non avevano ancora pensato bene a come affrontare questa tematica. I filosofi si sono così veramente accapigliati sull'argomento, perché si sono scontrate due opposte visioni del mondo, in filosofia e poi vedremo anche in scienza. Una visione del mondo ci dice tutto quello che succede nella nostra vita è in qualche modo determinato. Non facciamo in realtà nessuna scelta, non esiste il libero arbitrio. Quello che succede è determinato da quello che è successo, soprattutto dopo la scoperta, diciamo, la formalizzazione della meccanica newtoniana, in cui l'universo sembrava fatto da una serie di particelle che si muovono come palline da biliardo su un tavolo verde. A questo punto diceva, beh, noi se conoscessimo ogni particella dell'universo, in un preciso momento sapessimo la sua forza, la sua velocità, potremmo predire il futuro dell'universo. Quello che sarà è già stato scritto. Prima visione. Seconda visione diceva no, però non è solo così. L'uomo ha in qualche modo una possibilità di interferire con questo processo, non è determinato, può scegliere. E può farlo, secondo alcuni, anche senza violare necessariamente le leggi della fisica. Anzi, per certi aspetti, migliorandole, qualcuno dice addirittura. E quindi com'è? Vedete, beh, che discorso sterile. Io vivo la mia vita, devo pensare veramente se quello che faccio domani era prevedibile, era già noto? Forse non può non essere direttamente importante per la nostra attività quotidiana, però pensate a quanto la nostra giurisprudenza, la giustizia si basi su questo concetto. Io punisco una persona che vuole fare un reato, che decide di fare il male, tra virgolette. E quindi sia eticamente che dal punto di vista giuridico noi basiamo la nostra definizione di colpevolezza su una scelta di volontà. E vediamo che ci sono alcuni casi dove questa decisione è messa un po' così alla prova. In realtà, se partiamo a questo punto di scienza moderna, scavalcando in 5 minuti 2000 anni di filosofia, Ci chiediamo, gli scienziati si sono chiesti, scienziati è un termine bruttissimo, diciamo, altri pensatori si sono chiesti cosa significa veramente libero arbitrio. Cosa intendiamo con queste due parole? Intanto libero vuol dire non prigioniero, quindi uno può chiedersi, ma libero da che cosa? Da che cosa devo essere libero? Cos'è questa libertà che voglio a tutti i costi difendere? Beh, come dicevo, potremmo dividere questa espressione in due categorie principali. Da un lato l'essere, il non essere o l'essere determinati da quello che precede nostro, quindi in qualche modo essere determinati da ciò che esiste. È il mondo in grado di determinare la mia vita? In questo caso sono le leggi fisiche in grado di determinare la mia vita? È una possibilità, e questa possibilità però ci porta a chiederci la domanda che secondo me dal punto di vista emotivo è quella più importante per noi: non tanto siamo determinati, quanto siamo prevedibili. Le nostre azioni possono essere previste? È chiaro che io potrei dire, io sono invece determinato da un altro agente. Allora ho una persona che mi punta una pistola alla testa e mi dice di fare una cosa, io in quel momento non ho libero arbitrio in nessuna concezione del termine, perché sono costretto, in qualche modo assumiamo quindi una forza di costrizione. Questa non ci interessa in questo momento, la eliminiamo. Allora, cosa vuol dire non essere determinati o essere determinati in fisica? È un tema molto complesso, lo affronteremo in maniera molto leggera, è un po' a volo d'angelo. Ed essere indeterminati in fisica è fondamentalmente uno stato, un universo indeterminato, una condizione indeterminata, si può pensare solo in condizioni di assenza di leggi fisiche. Perché in qualche modo la fisica, anche sull'indeterminatezza, dice la sua. Esiste un principio di indeterminazione in fisica che dice com'è l'indeterminazione, quindi è un gatto che si morde la coda. Per uscire veramente dall'ambito delle leggi fisiche dobbiamo pensare a un universo, a un mondo nel quale non ci sono effettivamente leggi fisiche. Al momento che si sappia, questo può succedere, o perlomeno succede in un modo che noi adesso ancora non conosciamo, soltanto in quelle che si chiamano singolarità, cioè piccoli punti dello spazio-tempo dove c'è un buco nero o dove c'è stato il Big Bang, condizioni nelle quali le leggi della fisica attuale non valgono più. Non sappiamo cosa vale, quindi potrebbero esserci altre leggi fisiche, potrebbe essere anche un mondo che noi non conosciamo o non riusciamo a comprendere però. Quindi perlomeno diamo così un po' di dubbio verso questa situazione. Ovviamente, quando invece noi pensiamo a indeterminato in senso gergale, le due cose che ci vengono in mente, spesso su cui non dobbiamo confonderci, e per questo ne parlo, sono casuale o caotico. Ma indeterminato vuol dire che è casuale. Questa cosa è successa per caso. Come se succedere per caso non avesse una causa. No? O è una cosa caotica, non si può prevedere, e quindi non ha una causa, quindi è veramente libertà. Ve le accenno brevemente per farvi capire che non è quello che stiamo cercando. Cosa vuol dire casuale? Beh, per quanto possa sembrare strano, questo per i matematici di oggi è un grosso problema. Questa figura, che vedete alle mie spalle, è una sequenza pseudo-casuale di puntini bianchi e neri. È una delle cose più vicine al caso che noi possiamo produrre oggi matematicamente. Il problema del caso è che, appunto, se io determino una serie di numeri o di eventi per essere casuali, non lo sono più, perché l'ho determinato io. E per i matematici questo è importante, perché molti algoritmi che oggi gestiscono, non so, le nostre transazioni bancarie o altri eventi della nostra vita informatica sono dipendenti da questo tipo di studi di algoritmica. E quindi loro sono molto attenti al caso. E il caso è indubbiamente imprevedibile sulla breve distanza, ma diventa prevedibile sulla lunga distanza. Per esempio, è casuale il numero che esce da un tiro di dado. Può uscire 1 come 6, uguale probabilità. Potrei continuare a tirare, potrei avere 100 volte 1, poi altri numeri in maniera totalmente casuale. Però so che se tiro abbastanza volte il dado, avrò un numero uguale di 1, di 2, di 3, di 4, di 5, di 6. Questo me lo dice la matematica. per cui anche se sul breve periodo sono imprevedibili e casuali, in realtà sul lungo lo sono, anzi sul lungo mi devo esserlo, se no non sono più casuale. Se noi prendessimo un periodo infinito di tiri di dadi e scoprissimo che il 3 esce molto di più del 5, ne dedurremo che quello è un dado truccato, no? E nei casinò in effetti ci sono matematici che sono, il loro lavoro è proprio quello di vedere se i dadi che per esempio i giocatori usano sono truccati in questo senso. Caotico. Caotico vuol dire qualcosa di completamente diverso da casuale, e caotico vuol dire che segue una legge fisica, una teoria matematica che si chiama teoria del caos, che non ci dice tanto che un evento non ha causa o che è imprevedibile, cioè perlomeno ci dice che potremmo prevederlo, ma dovremmo sapere esattamente come sono le cose in quel momento, esattamente. La teoria del caos fu sviluppata alla fine del secolo scorso da un matematico e fisico che si chiamava Lorenz, fu uno degli autori che contribuì, e fece questo esempio. Questo è un modello di previsione meteorologica. Ci dice le probabilità che ci sia il sole o che ci sia la pioggia domani, d'accordo? Cosa che i meteorologi fanno tutti i giorni, con alterne fortune. A questo punto io inserisco i miei dati nel mio campo calcolatore, diciamo, so umidità, pioggia, scusate, umidità dell'aria, vento, temperature dei giorni precedenti, quello che mi interessa. E a questo punto faccio una previsione, come sarà il tempo, vedete, nel prossimo futuro. E ottengo una probabilità, più è la curva verde vicina alla pioggia, più ci sarà pioggia, più è in mezzo, più è difficile da prevedere. Poi Lorenz si accorse che c'era un piccolo errore nei calcoli, un piccolissimo errore di arrotondamento. Numeri a 6 cifre o a 7 cifre venivano arrotondati per questioni aritmetiche di calcolo a numeri di 3 o 4 cifre. Un arrotondamento di un milionesimo al numero più vicino. Questo semplice spostare, questo soffio sui numeri, portava la curva verde qui a diventare quella rossa, che pian piano si distaccava completamente. Caotico vuol dire esattamente questo, che una piccolissima, infinitesimale mutazione delle condizioni che noi usiamo ci impedisce di prevedere il futuro, nel senso che ci dà un risultato completamente diverso. Completamente diverso. Non possiamo sapere quello che succederà. Se avete sentito quel proverbio che dice il battito d'aria di una farfalla in Giappone fa venire un uragano a New York, si basa su questo concetto. Il battito d'aria della farfalla cambia un pochino in dettaglio nell'universo, questo genera una serie di condizioni, bla bla bla, e vediamo un uragano alla fine. Su cosa si basa l'idea di caotico nel nostro mondo? Su questo signore e i suoi studi. Si chiama Werner Heisenberg, è un fisico molto noto, qualcuno di voi avrà sentito parlare di principio di indeterminazione di Heisenberg, ed è quello su cui oggigiorno chi si oppone in qualche modo al fatto che non esista libero arbitrio si basa. Cosa dice il principio di indeterminazione? Dice che per particelle piccolissime, quindi non per noi, per cose subatomiche, noi di queste non possiamo conoscere contemporaneamente velocità, per esempio, e posizione. Non possiamo dire quella cosa lì è lì e va a questa velocità. Con maggior precisione identifichiamo una e più ampio sarà l'errore nell'altra grandezza. Quindi abbiamo un pezzo di universo che non possiamo effettivamente conoscere, è un limite teorico. Per teorico intendo non che potrebbe esistere, è proprio un limite che ci impedisce, epistemologico dovremmo dire, impedisce la nostra conoscenza di quella parte di universo. Quello noi non lo sapremo mai. E su questo chi difende il libero arbitrio si basa, dice, o una dei pilastri su cui si basa, dice, beh, questo ci impedisce di conoscere esattamente, per esempio, la posizione di tutte le particelle dell'universo in un determinato momento e quindi di dire cosa faremo domani. Non si può, perché Heisenberg ci dice che basta, niente, e tutto cambia. E è anche positiva questa cosa, non voglio dire che sia negativa. Per cui, se torniamo al nostro quadro di riferimento indeterminato e imprevedibile, cerchiamo di focalizzarci a questo punto su cosa vorrebbe dire essere determinati o non determinati dal punto di vista di un essere umano, del corpo di un essere umano. Essere determinati dal mondo fisico per il nostro corpo vorrebbe dire che essere determinati è una proprietà del nostro io. Sono io che faccio le scelte, qualunque cosa questo io significhi, no, significhi, noi tutti ce l'abbiamo e sappiamo cos'è. Io faccio una scelta, se la mia scelta è determinata vuol dire che io sono determinato. E a questo punto uno scienziato si chiede cos'è l'io. Al momento attuale, quello di cui possiamo parlare, il nostro io, che ci piaccia o no, risiede nel nostro cervello. In qualunque modo esso emerga. Vi parlerò molto di più di questo la prossima volta, se avrete la gentilezza di venire ancora, ma il cervello per ora possiamo dire esprime io. È la nostra soggettività, è l'organo che ci dice chi siamo e che contiene anche tutte le scelte che abbiamo fatto, tutti i nostri ricordi. Allora, a questo punto, la domanda che uno sperimentatore può farsi per iniziare a studiare il libero arbitrio è esattamente questa. Posso compiere un'azione senza che essa sia predetta dalle condizioni fisiche precedenti alla mia scelta? Posso liberarmi dal mondo fisico? È questo quello che il libero arbitrio significa? Non essere dipendenti da quello che il mondo è nel momento in cui io faccio la mia scelta? E qualcuno di voi molto attento si potrebbe essere accorto che c'è qualcosa da definire qui. Dice, sì, ma un'azione, ma che azione? Se vado dal neurologo e quest'ultimo mi batte col martelletto sul ginocchio, il mio ginocchio si alzerà, ma io non ho scelto di farlo, però quella è un'azione. Quindi, come la mettiamo? È chiaro che stiamo parlando di un particolare tipo di azione, quindi miglioriamo la precisione della nostra domanda. Posso compiere un'azione volontaria? Senza che essa sia predetta dalle condizioni fisiche precedenti alla mia scelta. Posso fare un'azione che voglio fare io? Escludiamo quindi malattie, chi ha la sindrome di Tourette, per esempio, no? I tic. Ci sono tanti movimenti, tante azioni che possono essere fatte che non richiedono la volontà, apparentemente. E a questo punto possiamo procedere nella nostra indagine. Se posso compiere un'azione volontaria senza che la scelta sia predetta, chi è che fa e chi decide di compiere questa azione? È proprio il nostro cervello. È lui che è incaricato di fare le cose e per noi è anche incaricato di decidere di fare le cose. E in particolare è una zona del nostro cervello che si chiama corteccia cerebrale. È una zona, una regione che ricopre tutto il cervello, molto complessa. Nell'uomo raggiunge forse uno dei gradi più sviluppati che ci sono in natura, ma vedremo che ci sono eccezioni a questa affermazione. Sì, infatti vogliamo vedere come sono fatte le cortecce cerebrali di altri animali, di quelli che vivono insieme a noi. Scopriamo che il nostro cervello è particolare, ma poi non tanto. Per esempio, non è il cervello più grosso. Il delfino, per esempio, ha un cervello più grosso del nostro. Anche l'elefante, se qualcuno se lo sta chiedendo, ovviamente. Ci sono cervelli molto simili al nostro, quello dello scimpanzé. Cervelli molto piccoli, molto grandi. Questo per dirvi che, in qualche modo, discriminare questa parola, fondamentalmente la volontà, la decisione di fare un'azione volontaria, dal punto di vista cerebrale, è un po' più difficile di quello che si possa pensare, ma torneremo sul tema animale un po' dopo. Se quindi decido che la domanda è posso fare un'azione volontaria indipendentemente dalle condizioni precedenti, questa domanda la posso trasformare in quella che è effettivamente la domanda che un ricercatore andrebbe a farsi, cioè posso compiere un'azione iniziata dalla mia corteccia cerebrale? Posso fare in modo che la mia corteccia cerebrale decida di fare qualcosa senza che il resto del mondo abbia niente da dire su questo? Cioè non possa influenzarlo? Non tutto il cervello, non tutto l'organismo, soltanto quella. Qui inizio a portarvi in un viaggio per rispondere a questa domanda un po' più esotico, perché è vero che la corteccia cerebrale gestisce, comanda quelle che noi chiamiamo azioni volontarie. Non possono avvenire azioni volontarie senza la corteccia cerebrale. Penseremmo o pensano molti, ma in realtà questa domanda oggigiorno è stata soggetta a qualche osservazione più profonda. È proprio vero che occorre la corteccia cerebrale per fare un'azione volontaria? O perlomeno esistono azioni che la corteccia può iniziare e che non siano volontarie? Non dico il contrario, non dico che possono esistere azioni volontarie senza la corteccia, questo no. Ma è vero anche il contrario? Esistono tutte le azioni che la corteccia fa sono volontarie? Entriamo in un mondo in cui tutti noi viviamo tutti i giorni e ce ne accorgiamo poco. Una fase del sonno che si chiama sonno REM. Una fase del sonno molto misteriosa. Pensate che il sonno REM, che occupa tutti, per tutti noi circa due della nostra esistenza giornaliera, fu scoperto circa 60-70 anni fa. Prima non si sapeva che esistesse, era ignoto. Ed è una fase del sonno talmente bizzarra, talmente strana, che all'inizio addirittura una volta per molto tempo fu chiamato sonno paradosso. Qualcuno si rifiutava addirittura di chiamarlo sonno. Dice, no, ma questo non è sonno. Non è sonno perché? Perché quando noi registriamo il nostro corpo, quando guardiamo il nostro cervello, mentre siamo in sonno REM, bene, quello che vediamo è quello, è un organismo che in realtà sembra assolutamente sveglio, addirittura super sveglio, sembra fare un sacco di cose, il cervello è attivo, consuma un sacco di energia, anche il corpo per certi aspetti è attivo. E infatti sono in questa fase del sonno che avvengono quei sogni colorati, lucidi, emotivamente ricchi, che noi normalmente chiamiamo appunto sogni. Si sogna anche in altre fasi del sonno, ma sono sogni opachi, diversi, hanno caratteristiche diverse. Il vero sogno avviene in questa fase del sonno. E intanto vi pongo lì una domanda, proseguiamo subito, ma per farvi pensare, ritenete voi di avere libero arbitrio nei vostri sogni? Siete in grado di decidere cosa succede nel vostro sogno? Che linea la storia del sogno debba prendere? Cosa sognare? Rifletteteci, questo per abituarvi a ragionare sul libero arbitrio in un modo un po' diverso, forse. Il sonno REM, come vi dicevo, è un sonno molto diverso, elettroencefalograficamente rappresentato da queste onde. Adesso su questo non scendiamo ovviamente nei dettagli che non ci interessano, però per esempio succedono cose stranissime e una importante è questa. Durante il sonno REM il nostro corpo è completamente paralizzato. Paralizzato. Non ci si può muovere. Non c'è modo di muoversi. Questa è una giraffa in sonno REM. Anche gli struzzi fanno così. Assumono posizioni e caratteri strane proprio perché i muscoli non si possono muovere, diventano flaccidi. Si chiama paralisi flaccida. Incapacità di avere qualunque tono muscolare. Perché questo? Perché il nostro cervello è attivissimo durante il sonno REM. E se non avessimo questo blocco che si chiama atonia, se il nostro cervello lui stesso non bloccasse tutti i muscoli, cosa succederebbe? Ve lo faccio vedere con un piccolo filmato. Questo è un gatto, questo è un filmato di un famoso laboratorio del sonno di Filadelfia degli anni 80. Questo è il gatto di laboratorio, che comandava un ricercatore importante. Questo gatto veniva registrato e monitorato e adesso noi sappiamo che questo gatto tra un po' sta dormendo, si addormenta e poi inizia a muoversi. Questo gatto ha una malattia particolare di cui poi accenniamo e vedrete che cosa fa. Lui sta dormendo, è in sonno REM adesso. Vedete? Esatto, sì, sta cacciando, stessa cosa. Vedete che è perfettamente coordinato nei movimenti. Difficile capire qua. Questo è un altro esempio. Questo è un cane. Chi di voi ha dei cani può darsi che abbia visto questo, perché non è infrequente nei cani, anche senza malattia, diciamo, un fenomeno piuttosto noto. Adesso lo vedrete sognare sempre di più, fra virgolette. Adesso cerca, pensa di svegliarsi, ma in realtà non riesce, non è, è più forte il sonno REM, e ritorna immediatamente nel suo sonno. Succede solo agli animali? No, non succede solo agli animali. Questo è un paziente, invece, sì. E vediamo cosa gli succede. Inizia i suoi movimenti, poi vediamo che la cosa prosegue, diventa sempre più intensa. Cos'è? Cosa sono questi fenomeni? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una malattia che si chiama, ha un nome inglese, in italiano è ancora difficile da tradurre, si chiama REM sleep behavior disorder, cioè disordini e disturbi del comportamento che avvengono durante il sonno REM. Sono una serie di, è una condizione clinica che nel gatto si può indurre con un farmaco, che in molti cani è quasi spontanea, che colpisce alcuni pazienti che iniziano a fare delle cose durante il sonno. Fate attenti, non a muoversi durante il sonno, a fare delle cose, a fare delle azioni finalizzate a uno scopo. Per un motivo ancora poco chiaro, l'80% di queste azioni è di natura aggressiva. La gente picchia, si difende, prende a calci. Qualcuno succede solo con l'audio, quindi insulta, bestemmia, ne dice di tutti i colori. Un dialetto o non dialetto, a seconda della provenienza. E questa malattia fa una cosa molto semplice, è una malattia neurodegenerativa, oggi è molto studiata perché si è scoperto che inizia in pazienti che 10-15 anni dopo sviluppano il morbo di Parkinson, quindi è un segno molto precoce del morbo di Parkinson. Questa malattia distrugge o blocca quella parte del cervello che ci dava quella paralisi nel sogno, impediva noi stessi di muoverci durante il sonno. E quindi cosa succede? Entriamo in sonno REM, il cervello si attiva, inizia a pensare delle cose fantastiche o bizzarre, e il corpo segue, perché la corteccia comanda i movimenti, dice al corpo quello che deve fare. Siccome la corteccia è attiva, il corpo è attivo. E quindi questa è una domanda rilevante, già una prima domanda molto rilevante. Queste azioni sono volontarie? Quanto sono volontarie? La giurisprudenza è dibattuta sull'argomento. Questo è un caso il più recente, tra i più famosi, proprio fra i recenti. Marito inglese strangola la moglie nel sonno, marito che soffre di questa malattia, assolto in tribunale. Non fatti venire strane idee questa sera, mi raccomando, se no poi domani sui giornali ci vado io, arriva il magistrato, incitazione alla violenza, non so quale sia il crimine. È giusto? La nostra giurisprudenza prevede che se una persona non è consapevole delle proprie azioni, non è perseguibile. Lo schizofrenico che durante l'attacco psicotico uccide qualcuno, non è responsabile di quell'azione. Non più di quanto non possa essere un neonato che accidentalmente schiaccia il grilletto della pistola di suo padre e uccida qualcuno. Lui non ha idea di quello che sta facendo. E noi riteniamo che se uno non è responsabile, Cioè, uno non è responsabile se non aveva la volontà di compiere quell'azione, perché non aveva il libero arbitrio. La negazione del libero arbitrio ci toglie dalla responsabilità. Questo è il motivo per cui filosofi, teologi, molte religioni dibattono sul libero arbitrio, e addirittura c'è chi dice che senza il libero arbitrio il mondo finirebbe in una catastrofe, perché nessuno si sentirebbe più responsabile delle proprie azioni. È tutto predestinato? Vabbè, allora io adesso domani esco, rubo quella borsa di Chanel che mi piaceva tanto e me la porto a casa, tanto sono predestinato, tanto non sono responsabile. Non è così semplice, vi piacerebbe. Perché è stato assolto questa persona? È stata assolta giustamente. Il giudice ha ritenuto che l'azione innescata in questo sogno non fosse soggetta al libero arbitrio. Lo ha ritenuto il giudice. Non è detto che il giudice avesse ragione. Oggi c'è molto dibattito su capire questo. Quell'azione era comunque il frutto di una volontà, anche se incosciente, o era qualcosa di diverso? Io la risposta al momento non ce l'ho. Ho proposto una teoria o un'ipotesi su questo che si chiama neuroresponsabilità e che fondamentalmente dice che sì, noi saremmo responsabili anche di quell'azione. Non tanto perché il nostro libero arbitrio c'era o non c'era, non mi interessa, fra virgolette, quanto perché il nostro cervello ce l'ha fatta fare e quindi noi siamo responsabili per lui di averlo. Però è il mio punto di vista, ovviamente il dibattito è molto acceso. E quindi vi dicevo, esiste volontà nel sogno? Possiamo pensare che quell'azione sia volontaria? A mio, diciamo, forse contro di me o a mio favore, rispetto alla teoria, possiamo citare un esempio che forse qualcuno di voi, visto il numero qua dentro, potrebbe anche conoscere in prima persona, che è quello dei sogni lucidi. Un fenomeno molto particolare, un fenomeno nel quale la persona che ha un sogno lucido è in grado di dirigere il contenuto del suo sogno, è in grado di controllare cosa fa nel sogno. Sono pochi, una piccola percentuale della popolazione, non c'è niente di sbagliato in queste persone, non è una malattia. Per ora, fino a 2 anni fa, era un fenomeno misterioso, fino a quando un gruppo di ricercatori tedeschi ebbe un'idea veramente banale, ma come spesso accade in scienza, chi no, guarda con un animo semplice riesce a trovare la chiave di accesso e risolvere un problema notevole. Durante il sonno REM, quando vi dicevo il nostro cervello sviluppa questa attività intensa, questa attività è quasi uguale a quella della veglia. Io vi ho detto che eravamo quasi come svegli. C'è una piccola differenza. C'è un tipo di attività nel nostro cervello che non c'è, un'onda particolare che manca. E questi ricercatori hanno detto, ma e se noi la restituissimo al cervello? E se noi da fuori dessimo a una persona quell'onda lì, cosa succederebbe? L'esperimento fu fatto e, con grande sorpresa dei colleghi, queste persone riportavano sogni lucidi. Bastava ridare questa attività che normalmente non c'era e questa persona diventava un sognatore lucido, dicendoci che in qualche modo la volontà ha a che fare con questa frequenza o ha a che fare con qualche tipo di attività cerebrale e che il sogno è un mondo di mezzo per certi aspetti, quasi come la veglia, ma ancora forse non uguale. Questo può pesare diversamente a seconda della vostra interpretazione sulla nostra responsabilità durante il sogno. Vabbè, dice però che quante persone ammazzano la moglie nel sogno? Ce ne sono pochi casi nel mondo, quindi non è, diciamo, l'esempio più importante della serata, ma ci interessa sapere cosa facciamo quando siamo svegli. Perché è qui che la responsabilità casca. Che esperimento fare per capire se possediamo libero arbitrio quando siamo svegli? La domanda è anche qua molto semplice. Fu uno studioso di cui poi parleremo parecchio, che si chiese, dobbiamo vedere, dobbiamo capire, questo disse già Cartesio per certi aspetti, se nel cervello succede qualcosa prima che noi decidiamo di fare una cosa. Concettualmente è banale. No? Se il mondo in cui vivo non mi determina, se il mio cervello mi lascia libero, allora vuol dire che quando io decido di fare un'azione non ci sarà niente nel mio cervello che avrebbe potuto permettermi di predirla, avrebbe potuto consentire a un osservatore di anticiparla. E quindi devo vedere questo. Non è facilissimo, non è un esperimento che si è potuto fare solo pochi anni fa, però l'idea è questa. Siamo liberi se il nostro cervello, prima di una scelta volontaria, non ha nessuna caratteristica particolare che possa predire l'azione. Come avviene l'azione volontaria? Fino adesso abbiamo parlato di corteccia cerebrale che comanda il corpo, che fa fare delle cose. Beh, brevemente, questa è proprio la neurofisiologia che spiega ai miei studenti, nel cervello ci sono delle zone di lato che si chiamano cortecce motorie primarie. Sono quel pezzo di corteccia che fa fare movimenti volontari. Ora, quando io se alzo il braccio, se abbasso il braccio, se mi giro, tutte azioni che questa corteccia decide di fare. E su questo arco di corteccia, che è fatto così, è rappresentata ogni parte del corpo. Lo scoprì un neurochirurgo svedese negli anni 50, e se noi la disegniamo, otteniamo questo, quello che si chiama homunculus motorio. Questo è il modo in cui noi siamo rappresentati nel nostro cervello. Questo è il nostro vero io. Io sono forse un po' più bello, però. Scherzi a parte, ovviamente il nostro cervello è molto interessato alle parti che muoviamo molto, alle mani, alla bocca, alla faccia, al viso, e molto meno ad altre, alla schiena, tutto sommato, no? Per dire, agli avambracci. Questo è il nostro io motorio, come ci muoviamo, come il cervello decide di farci muovere. E quando lo decide, manda questo comando nel midollo spinale, quindi lungo la colonna vertebrale, fino ai muscoli. Ci vuole un millisecondo perché questo succeda. È rapidissimo questo evento, quasi istantaneo. Allora, la domanda, l'esperimento diventa semplice. Perché ci sia un'azione volontaria, la corteccia motoria deve comandarlo, deve attivarsi. Facciamo un'ipotesi. Le azioni volontarie non sono determinate da cosa fa il cervello, in particolare la corteccia motoria, prima di farlo. Non lo sono. Quindi esiste un libero arbitrio allo stato massimo. Se è così, la corteccia motoria deve essere attivata dopo che io ho preso la decisione di muovermi. Io decido di fare una cosa, il mio io, la mia essenza, la mia anima, come volete, dice alla corteccia di comandare il corpo. Se è così, non c'è dubbio sull'esistenza del libero arbitrio. Questo illustre collega, che si chiama Benjamin Libet, decise di affrontare e di risolvere questo problema. Scrisse un articolo che ha generato una tempesta di discussioni negli ultimi 20 anni, e fece un esperimento proprio per capire questa cosa. Un esperimento piuttosto semplice. Vedete questo pallino che gira, che ha girato fino adesso? Questo è un orologio. Libet pensò un esperimento fatto in questo modo. Prese un soggetto, immaginate di essere uno qualunque di voi, gli mise davanti questo orologio e gli mise in mano un pulsante. E poi gli disse, e qui nascono già le prime discussioni, e gli disse in italiano, quando senti, dice, il tuo compito è schiacciare questo pulsante, ma puoi farlo quando vuoi, anche domani, se vuoi stare qua tutto un giorno. Quando tu senti la decisione di farlo, quando tu senti l'impulso di farlo, devi ricordarti dov'è questo pallino che gira sull'orologio. Ve lo faccio rivedere girare, se riesco. Gira più velocemente di così in realtà, ed è un orologio più grande. Questa persona inoltre aveva su di sé un elettroencefalogramma, degli elettrodi che misuravano come funzionava la sua corteccia motoria, quel pezzo che comanda il corpo, e uno sul braccio per vedere quando lui avesse effettivamente iniziato a schiacciare il pulsante. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve, il movimento, il cervello e il soggetto che ci dice quando ha deciso di muoversi. Il risultato di Libet fu sorprendente. È un grafico, vi ci accompagno nella spiegazione piano piano, perché è il sunto e l'essenza di tutto quello che oggi si discute sul libero arbitrio. Questa linea che vedete, questo è il tempo, questo è l'energia del cervello, della corteccia cerebrale, questa linea che vedete è un'attività della corteccia cerebrale che aumenta, 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 aumenta. Qui i soggetti dicevano di aver deciso di muoversi, di aver avuto l'impulso a fare un'azione volontaria. Qui avveniva l'azione. Questo potenziale, che si chiama, questa attività che si chiama potenziale di prontezza, in inglese readiness potential, inizia quasi mezzo secondo prima che il soggetto dichiari di essere conscio dell'azione, dichiari di aver deciso di fare quella cosa. E questo immediatamente scatenò l'inferno. Questo esperimento, dal punto di vista fisiologico, nega il libero arbitrio. Dice: noi stiamo vivendo un'illusione. Tutte le volte che noi pensiamo di voler fare qualcosa, il nostro cervello l'ha già decisa. E noi ci illudiamo di essere quelli che la fanno. Noi pensiamo di essere noi a decidere, ma non decidiamo niente. È stato già il nostro cervello a decidere di fare quella cosa, sulle sue basi. Noi non abbiamo nessuna influenza su questo processo. Libet fu così amareggiato, perché lui credeva nel libero arbitrio, fu così sconvolto dalla sua stessa scoperta, che cercò di salvare il libero arbitrio, un po' come fece Einstein quando introdusse la costante gravitazionale nella teoria della relatività generale. Vedete che i soggetti dicono di essere coscienti di muoversi qui, ma si muovono qui. Questo periodo, che dura circa 150 millisecondi, un tempo breve comunque, secondo Libet, lì il libero arbitrio poteva ancora manifestarsi, non sotto forma di impulso a fare un'azione, ma sotto forma di freno, di veto. Il mio cervello voleva fare una cosa, ma io lo sto fermando. Ah, mi sarebbe piaciuto mangiare quel dolcetto, però non lo faccio perché sennò l'estate prossima non sarò bene sulla spiaggia. Esempio un po' banale. Oggi pochi credono a questo. Non è stato ancora effettivamente dimostrato che non sia così, ma appare un'ipotesi, si dice, ad hoc, cioè per salvare un po' un pensiero precedente, più che un'interpretazione neutra dei dati.
Scusi, ma non potrebbe essere il periodo di latenza tra il momento della decisione e l'effettiva esecuzione?
Questo è il periodo di latenza tra la decisione e l'esecuzione. Quello che infatti vale per Libet è questo periodo. Però Libet dice, qui ci sarebbe spazio per bloccare quell'azione. Siccome questo avviene però per farlo, ed è importante ricordarlo, su una media, su tanti casi, è bello anche vederli tutti. Vedete che sono tutti più o meno abbastanza coerenti. Non è una media proprio, nel senso che in un soggetto si riesce, in un soggetto non si riesce. È un esperimento che è stato replicato molte volte, diciamo confermato, quindi non c'è dubbio sperimentale su questo. Questo collega, John Dylan Hines, l'ha verificato con la risonanza magnetica funzionale e ha scoperto che il tempo di previsione è ancora più lungo, anche per compiti più complessi, sono studi un po' più complicati, e ha suggerito che quello che noi chiamiamo coscienza sia in realtà un fenomeno che si chiama in psicologia confabulazione. Più o meno nello stesso tempo, una nuova tecnologia era messa a disposizione degli scienziati, si chiama stimolazione magnetica transcranica. Lasciate stare il nome, è una macchina che da fuori, quindi senza fare nessun buco in testa, da fuori è in grado di attivare il nostro cervello, senza che noi vogliamo. Senza che noi vogliamo. Se lo mettiamo sulla corteccia motoria, lo accendiamo, facciamo alzare il braccio al soggetto, poi gli chiediamo, ma perché hai alzato il braccio? Molte persone costruiranno una storia per giustificare la loro azione. Ah, ma ho visto qualcuno, mi sembrava aver visto qualcuno passare e volevo salutarlo. No, ma volevo tirarmi sulla manica della camicia. Non accettiamo il fatto che non siamo stati noi a comandare quell'azione. Vogliamo comunque giustificarla. Si chiama confabulazione. Concludiamo quindi un po' quello che abbiamo, tiriamo un po' le somme di quello che abbiamo detto. Cosa concludiamo da questi esperimenti? Intanto che la volontà, la percezione di volontà di compiere un'azione, quella, è generata dal cervello dopo che il cervello ha già inconsciamente deciso di farla. E questo, ricordo alcuni miei studenti erano un po' agitati da questo motivo. E inoltre qualunque sia la natura della volontà, questo esperimento ci dice che è una natura fisica. Quindi in qualche modo chiunque ha iniziato questo esperimento sperando di trovare uno spirito, un'aura, un qualcosa di extrafisico che giustifichi la nostra essenza in senso di libero arbitrio, non è giustificato. Questo, ci sono anche altri motivi che lo impediscono. Le domande che siamo fatte all'inizio, quindi siamo liberi? Se nessuno ci controlla, siamo in realtà normalmente controllati e indirizzati da molte cose che ci circondano, pubblicità, amici, opinioni, idee, geni, ambiente. Diciamo che però abbiamo comunque una possibilità di scelta? Sì, perché quello che questo esperimento dice è che sia io, il mio io cosciente o il mio cervello a decidere di compiere un'azione, sostanzialmente non fa nessuna differenza. Non dobbiamo spaventarci se improvvisamente scopriamo che noi non siamo quelli che determinano la nostra azione, perché siamo comunque noi. L'ho fatto io o il mio cervello me l'ha fatto fare, sono due frasi sostanzialmente uguali. Sostanzialmente uguali. Il nostro cervello avrà avuto i suoi motivi per decidere di farlo. Abbandoniamo con tranquillità l'idea di non essere noi a prendere la decisione in primi. È il nostro cervello che lo sta facendo. Lo sta facendo sulle basi della sua esperienza, dei suoi geni, dell'ambiente in cui vive, del modo in cui funziona. E noi dobbiamo semplicemente accompagnarlo. Siamo prevedibili però. A questo non abbiamo completamente risposto. Non lo sappiamo ancora. Sappiamo che è una decisione inconscia la scelta che facciamo. Potremmo forse riuscire a predire questa se sapessimo altre cose che al momento non abbiamo idea di dove trovare, per cui potremmo dire che tutto sommato è abbastanza improbabile che si riesca a prevedere esattamente la prossima azione e che quindi un certo grado di libertà tutto sommato esista. Però, se vogliamo essere proprio pignoli, questo non è proprio dimostrato. E quindi in linea teorica esiste comunque ancora questa possibilità. Detto questo, io vi ringrazio per la cortesa attenzione che vi ho veramente drenato. Questo, grazie, grazie. Grazie mille. Questo, io mi occupo, come Aldo ha detto prima, di divulgazione scientifica per mia passione personale. Questo è il mio blog, che si chiama Cherry Blog. Chiunque voglia sentire i miei sproloqui è ovviamente invitato a seguirlo. Vi ringrazio ancora veramente l'ultima volta e lascio la parola ad Aldo per le conclusioni.